Io sono Luca Tognetti, vengo dall'Università di Napoli, nonostante il mio accento un po' mi freghi, sono palesemente di qua e sono andato a Napoli soltanto per lavoro. E stasera parleremo di tante cose diverse, parleremo di astrobiologia, che è una materia multidisciplinare che comprende appunto, come è già stato detto, mineralogia, biologia, scienze planetarie e addirittura filosofia. Quindi quello che faremo oggi è un po' un viaggio sia nel tempo che nello spazio e io vorrei partire con la prima slide con il botto e vi faccio una domanda. Che cos'è la vita? Che cos'è la vita? È una delle domande che l'uomo si è posto, penso, fin dall'antichità. Io mi immagino un antico greco, non per andare troppo nell'antichità, non parliamo dei Neanderthal, ma mi immagino un antico greco in un campo di grano con in bocca una spiga che si chiede: che cos'è la vita? E allora, parlando di greci, il primo a dare una definizione di vita è stato il buon Aristotele. Vabbè, buono per modo di dire, però è stato Aristotele. Aristotele ha definito la vita come un corpo che si nutre e poi declina in un tempo definito. Siamo nel 350 a.C., mi sembra una definizione che può più che funzionare alla fine, che cos'è la vita se non un corpo che mangia e poi a un certo punto, ahimè, muore. Questa definizione di vita però non era abbastanza e negli anni numerosi pensatori si sono posti la questione. Tanti, tanti, tanti. E la cosa interessante che vi dico è che la domanda che cos'è la vita se la sono posta molti più fisici rispetto a biologi. I biologi studiano la vita e non si chiedono che cos'è questo fenomeno, questo meraviglioso fenomeno, nonostante biologia sta per biologos ed è un discorso sulla vita. Comunque passano 2000 anni, perché non mi sembra il caso di farvi vedere tutte le definizioni che sono state date, passano 2000 anni e arriva la NASA. La NASA dà come definizione della vita questa qua che leggete: la vita è caratterizzata da materia organizzata che è capace di sottostare alla riproduzione e alla selezione naturale. Come vedete, è materia organizzata, noi siamo organizzati, le rocce sono organizzate, non siamo oggetti amorfi, ma la differenza tra noi ed una roccia, ad esempio, va nelle altre due parole, il termine riproduzione, selezione naturale, ve lo faccio anche di là perché avete due schermi, riproduzione e selezione naturale. Le rocce non si riproducono, noi ci riproduciamo, e ad alcuni piace anche farlo. E la selezione naturale, beh, è stata scoperta da Darwin e ce la siamo portata dietro. Quindi abbiamo due definizioni più o meno simili, una più scientifica, l'altra un pochino meno, una un po' più filosofica, e la seconda definizione, quella del 2009, è quella che viene utilizzata anche oggi dalla NASA quando cerchiamo la vita su altri pianeti o su altre lune o comunque nel sistema solare. In tutto ciò però c'è qualcosa di interessante. Nel 2002 arriva un certo signor Koshland Junior, che probabilmente aveva un padre che era Koshland Senior. Nel 2002 pubblica un articolo su Nature, una nota rivista scientifica, in cui parla del tempio di Piceras. Quindi lui immagina questo tempio, come vedete, un tempio greco, in cui ci sono sette colonne che sorreggono la volta. La volta è la vita e le sette colonne sono sette caratteristiche che un organismo deve possedere per essere considerato vivente. Qua li vedete, sono Piceras è l'acronimo, abbiamo programma, improvvisazione, compartimentalizzazione, energia, rigenerazione, adattamento e seclusione. Ora li vediamo uno per uno, partiamo dal primo. Programma. Che cos'è il programma secondo voi? Il programma è ovviamente un organismo vivente, deve avere una sorta di libretto delle istruzioni. Deve essere in grado di riprodursi e di fare tutti i suoi processi biologici seguendo delle istruzioni. Queste istruzioni sono contenute all'interno del DNA o dell'RNA. Possiamo vedere un po' la cosa bivalente, sia RNA che DNA, quindi acidi nucleici. Quindi un organismo vivente deve possedere un programma. Passiamo alla seconda parola. La seconda parola è l'improvvisazione. Questa è particolare perché uno potrebbe dire che l'improvvisazione è qualcosa che assomiglia all'adattamento. E più o meno è così. Soltanto che l'improvvisazione è un fenomeno che avviene nell'arco di secondi, di minuti e di ore, mentre l'adattamento segue i tempi geologici. Quindi tempi molto molto lunghi. L'improvvisazione, un esempio classico, è: mi viene la febbre, il mio corpo improvvisa, scusate, prendo un'infezione, il mio corpo improvvisa, alza la temperatura e quindi ho la febbre. Oppure corro, ho bisogno di termoregolare il mio organismo, cosa faccio? Sudo. Questa è improvvisazione, che è derivata dall'adattamento nel corso dell'evoluzione, ma è un fenomeno di improvvisazione. Quindi due colonne le sappiamo, programma, improvvisazione. Terza colonna, compartimentalizzazione. La vita ha bisogno un dentro e un fuori. Ci deve essere uno spazio confinato in cui le reazioni chimiche possono avvenire e ci deve essere la possibilità che ci siano degli scambi con l'esterno. Se voi pensate alla cellula, è il classico esempio di spazio confinato con una membrana che viene definita semipermeabile. Semipermeabile perché? Perché può scambiare molecole d'acqua o piccoli ioni con l'esterno. Si formano dei gradienti chimici, le concentrazioni vengono separate, sono quindi composti, possono muoversi dall'interno e dall'esterno. e così comunicai con altre cellule, ad esempio. Quindi la compartimentalizzazione è fondamentale. Io sottolineo questo termine, che secondo me è uno dei più importanti nel tempio di Piceras, perché la compartimentalizzazione è stata fondamentale anche nell'origine della vita, come vedremo più tardi. In poche parole, la vita è nata all'interno, si pensa, di alcuni pori. Pori delle rocce, scusate la remoscia, e pori viene un po' male, comunque buchi all'interno delle rocce, e quindi all'interno dei buchi delle rocce la vita, cioè le reazioni chimiche hanno avuto modo, le molecole, di schiantarsi e formare molecole sempre più complesse. Quindi, programma, improvvisazione, compartimentalizzazione, scoop, energia. Ovviamente ogni organismo vivente consuma energia, quindi ha bisogno di produrne. Mangiamo, andiamo in bagno, eccetera, produciamo energia, energia che ci serve per espletare qualsiasi funzione biologica, e ogni organismo vivente possiede appunto degli organelli, in questo caso vediamo i mitocondri, che sono necessari per la produzione dell'energia. Prossima lettera, rigenerazione. Cosa si intende per rigenerazione? Il nostro corpo deve essere in grado di rigenerarsi, riprodursi e portare avanti tutti questi fenomeni che ci permettono di portare avanti la nostra specie. Quindi rigenerazione e riproduzione vanno a stretto contatto, possiamo usare la lettera R per entrambi i termini. Rigenerazione, come nel caso di questo organismo che stiamo vedendo, che se non sbaglio biologicamente è una planaria, questo organismo, se tagliato in parti, ricresce. Da un organismo se ne formano tre, mi ricorda un po' l'idra del mito di Hercules. Quindi la rigenerazione e la riproduzione, le due R, sono fondamentali per definire un organismo vivente. Non mi ricordo più che pilastro siamo arrivati, comunque la lettera A, e abbiamo l'adattamento, è quello che viene dopo l'improvvisazione che vi dicevo prima. L'improvvisazione avviene nell'arco di secondi, minuti, ore, l'adattamento avviene nell'arco di secoli, millenni, tanti millenni, e nei corsi dell'era geologica. Adattamento, come nel caso vediamo nella foto, dell'ippopotamo. L'ippopotamo ha le narici sul capo, perché così facendo è in grado di respirare sott'acqua. Adattamento che può essere anche in altri organismi, possiamo pensare ai famosi fringuelli di Darwin. Non so se avete mai visto i fringuelli di Darwin o sapete cosa sono. Sono una specie che ha formato tanti diversi tipi di becco in funzione di ciò che mangiavano. Sono organismi granivori, mangiano semi, ma alcuni semi erano più duri, altri erano più morbidi, altri avevano delle spine, eccetera. I fringuelli di Darwin sono sempre la stessa specie, ma si è evoluta e si è adattata nel corso della storia per poter cibarsi di cibi diversi, di alimentarsi con cibi diversi. Adattamento arriva all'ultimo termine, seclusione. Io non so se in italiano seclusion si traduce esattamente come seclusione, l'ho un po' improvvisato e l'ho chiesto anche un po' a ChatGPT, se devo essere onesto. Seclusione è un termine, forse la parola più complessa del tempio di Piceras. In poche parole significa due cose diverse. La prima è che le reazioni chimiche all'interno del nostro organismo non avvengono a caso. Devono avvenire secondo processi da A si va a B, da B si va a C, da C si va a D e via così. Non è che da A a un certo punto andiamo a D. Quello è quello che succede, ad esempio, quando si forma una cellula tumorale. Quindi quando succede qualcosa di sbagliato all'interno del nostro organismo, non abbiamo seguito la seclusion. Il nostro organismo non l'ha seguito, ovviamente è un fenomeno che non è pensato. E questa è la prima parte della seclusion. La seconda parte della seclusione significa che quando la biologia trova qualcosa che funziona bene, lo tiene. L'esempio classico è la cellula dello spermatozoo e dell'oocita. All'interno di questa cellula c'è metà del patrimonio genetico, durante il corso dell'evoluzione ha funzionato bene, e quindi se guardiamo tutti i mammiferi che sono stati presenti sulla storia del nostro pianeta, le cellule germinative sono sempre state uguali. Quindi la seclusion sono due termini messi assieme. Bene, un organismo, se possiede tutti questi sette colonne del tempio di Piceras, può essere considerato vivo. Adesso però a me sorge una domanda spontanea che penso sorga anche a voi. Abbiamo parlato della vita, ma questa vita da dove viene? Cioè noi l'abbiamo definita più o meno, ci abbiamo provato, i filosofi ci hanno provato, gli scienziati ci hanno provato, la NASA ci ha provato, tutti ci hanno provato, chiunque può dare la definizione di vita, ma questa vita dove è nata? Allora, della vita ci sono tante ipotesi. Ad oggi non abbiamo una definizione unica, una spiegazione unica su come ha avuto la vita origine sul nostro pianeta, e probabilmente non l'avremo mai, a meno che non riusciamo a costruire una macchina del tempo, ma magari un domani capiremo come la vita può nascere su un altro pianeta. Ve ne faccio vedere alcune sono più note, altre sono un po' più esotiche, ma ve ne faccio vedere alcune. La prima è l'ahimè famoso esperimento di Miller e Urey. Non so se ne avete mai sentito parlare, ma c'è anche un bellissimo pannello qua di fianco al Museo di Storia Naturale che lo spiega, se vi capita di passare. È un esperimento semplicissimo. A un certo punto Miller e Urey si sono messi lì e hanno detto: ma noi siamo in grado di produrre le molecole organiche, quindi i primi composti che sono alla base della struttura di un organismo vivente in laboratorio, cercando di riprodurre le condizioni di una terra primordiale, e hanno detto, vabbè, facciamo questo esperimento. Hanno preso questo bellissimo pallone, l'hanno riempito di tutti quei composti definiti riducenti, quindi ammoniaca, CH4, qualcuno mi aiuti, metano, idrogeno solforato, acido solforico, e li hanno messi tutti all'interno di questo pallone sul fondo hanno messo dell'acqua, e poi hanno rigenerato queste scariche di fulmini, perché in una terra primordiale era molto colpita dai fulmini, e i fulmini sono una fonte energetica incredibile. Hanno fatto l'esperimento e alla fine dell'esperimento sono riusciti a riprodurre gli amminoacidi. Amminoacidi che sono fondamentali come costituenti delle proteine del nostro organismo. Questa è stata la prima dimostrazione che composti organici possono essere fatti in laboratorio, composti organici necessari per la vita, possono essere fatti anche in laboratorio. Quindi per tantissimi anni si è pensato che la vita sul nostro pianeta fosse nata così. Le molecole si sono formate in atmosfera e in pozze d'acqua e a un certo punto sono ricadute e si sono unite tra di loro e hanno formato la vita. Seconda teoria, leggermente più esotica ma forse più scientifica, è la teoria degli shallow water vents, quindi delle pozze d'acqua poco profonde che sono anche riscaldate geotermicamente. La vita si pensa che sia nata in queste pozze d'acqua poco profonde, abbiamo capito che l'acqua è fondamentale, in queste pozze d'acqua, come vi dicevo, ci sono rocce che contengono i pori, i buchi, lì le molecole all'interno dei pori si possono concentrare, sono presenti delle molecole metalliche conosciute come catalizzatori che aumentano la probabilità che le reazioni avvengano e pian pianino, molecola piccola, molecola media, molecola grande, molecola gigante, cellula. A un certo punto abbiamo avuto la cellula. Si pensa che sia stato in una colonna d'acqua così poco profonda grazie anche al fatto della radiazione ultravioletta proveniente dal Sole. Sappiamo che la radiazione ultravioletta per noi ad oggi è dannosa, ma ai tempi permetteva alle molecole di cambiare. Io ho una molecola che viene colpita, muta, e ho un'altra molecola. Un'altra molecola, due molecole, tre molecole, via così. Quindi il problema che una volta era la radiazione ultravioletta è stato superato. Teoria che si contrappone a quella delle pozze d'acqua poco profonde è la teoria delle pozze d'acqua molto profonde. Quindi siamo negli abissi ci sono dei camini idrotermali meravigliosi, sono dei vulcani sottomarini, se qualcuno è interessato ne ho portati dei pezzi, se qualcuno volesse vederli dopo. Ve li vendo se volete, no, scherzo, non ve li vendo. Però potete vederli e si pensa che la vita possa essere nata anche al buio. Perché? Perché quello che vi ho detto prima della radiazione ionizzante è vero in parte. La radiazione ionizzante migliora, cambia, muta le molecole. Ma in una terra primordiale in cui l'incidenza della radiazione del Sole era altissima, forse non era abbastanza, cioè, nel senso, era troppo intensa, e quindi le molecole non facevano in tempo a diventare molecole lunghe, venivano spezzate a metà dalla radiazione solare. Quindi si è pensato, possiamo cercare sempre acqua riscaldata geotermicamente in un punto in cui il Sole non arriva. Siamo andati negli abissi, li abbiamo trovati ricchi di vita, ed è nata la teoria dei deep sea vents. Funziona alla stessa identica maniera delle pozze d'acqua poco profonde, ma ci troviamo negli abissi, quindi lontani dalla radiazione ultravioletta. Altra teoria, molto molto esotica, secondo me, ma ve la faccio vedere lo stesso, è la teoria del criovulcanismo. Sul nostro pianeta, in particolare in Antartide, ma anche in qualche posto molto a nord, esistono quelli che vengono definiti criovulcani. I vulcanologi li definiscono una birra analcolica, perché secondo loro non sono dei veri vulcani. Però i criovulcani sono vulcani che al posto di eruttare magma, o acqua molto molto calda, come abbiamo visto in quelli degli hydrothermal vents, negli abissi, emettono anidride carbonica, emettono metano, emettono ammoniaca. Tutti i composti che abbiamo visto prima dall'esperimento di Urey e di Miller, fondamentali per la nascita degli organismi viventi. La cosa curiosa dei criovulcani, che a me piace assai, è il fatto che i criovulcani sono molto rari sul nostro pianeta, ma sono molto molto diffusi sulle lune ghiacciate di Giove e di Saturno. Se andiamo su Encelado, satellite di Saturno, è stata dimostrata la presenza di questi plumes, di queste grandi geyser che provengono dalla superficie, e lo stesso vale per tutte le altre lune ghiacciate. Io, Europa, Ganimede e Callisto, le amanti di Giove, e anche Titano possiede probabilmente criovulcanismo attivo. Quindi probabilmente su questi pianeti potrebbe esserci una serie di composti organici che un domani, oppure in passato, ha creato la vita o la sta creando, oppure non l'ha mai creata. C'è un'altra teoria, questa è ancora più esotica, ma a me piace molto, è la panspermia. La panspermia dice che la vita sul nostro pianeta è venuta dallo spazio. Quindi il nostro pianeta ha avuto un contributo minimo nella nascita della vita su di esso, la vita viene dallo spazio. La panspermia, però, si divide a sua volta in due grandi discipline. La litopanspermia, litos per roccia, significa che i microrganismi, i batteri, le molecole erano proprio i microrganismi e le forme di vita erano già esistenti, erano incastrate all'interno di questi enormi meteoriti, di queste comete, e sono cadute sulla Terra. Sulla Terra hanno trovato condizioni favorevoli, si sono sviluppate, e poi sono comparsi tutti i meravigliosi organismi viventi che abbiamo intorno a noi. L'altra teoria della panspermia si chiama pseudopanspermia, quindi una panspermia un po' così alla Carlona, si può dire. La pseudopanspermia, però, è quella che scientificamente è stata dimostrata, è che alcuni composti organici si possono formare nello spazio. Sono appena usciti i risultati degli studi su Bennu, che è stato un asteroide che è appena stato studiato dall'Agenzia Spaziale Europea e dalla NASA, in cui sono stati trovati tutti gli amminoacidi essenziali per la formazione delle proteine e anche tutti gli acidi nucleici. Quindi hanno trovato anche le molecole che servono per formare il DNA. Quindi nello spazio si possono formare le molecole organiche. Le molecole organiche sono poi cadute sul nostro pianeta, hanno trovato le pozze d'acqua poco profonde, gli abissi, i criovulcani, eccetera, e tutto assieme, alla fine, questo grande calderone ha portato a quello che abbiamo oggi. Come abbiamo capito un po', stiamo chiacchierando un po', esiste una disciplina che si occupa di studiare tutto questo. Lo diceva il titolo di questo talk, lo dice il titolo di questo seminario, esiste l'astrobiologia. Tra l'altro, su questa magnifica foto che ci ha mandato Artemis, giusto un paio di settimana scorsa, una foto meravigliosa, un'eclissi di luna ripresa da dietro la luna, in cui vediamo sulla sinistra addirittura la Terra che sta sorgendo, e in basso vediamo Mercurio, Venere e Saturno, Mercurio partendo da destra e Saturno all'interno, foto meravigliosa. Vabbè, al di là di quello che è un commento personale, L'astrobiologia è la disciplina, appunto, che studia l'origine della vita sul nostro pianeta, la possibile esistenza di vita altrove, supporta biologicamente le missioni spaziali e si inserisce anche all'interno dell'utilizzo delle risorse in situ, quindi supportare l'esplorazione spaziale nel momento in cui diventeremo una specie pluriplanetaria, che a me piace chiamare Homo Australis. Spero che un domani noi diventeremo da Homo Sapiens Homo Australis. L'astrobiologia, però, non è, cioè, sembra una cosa nuova, nessuno ne ha mai sentito parlare fino negli anni 70, ma l'astrobiologia è nata con Democrito. Siamo ancora ai tempi degli antichi greci, siamo tornati ancora indietro. Siamo partiti da Aristotele, prima, che vedete ancora qua sotto. Io odio Aristotele, mi sta proprio antipatico. Tutto è partito con Democrito. Democrito, atomista, parla di atomo, alfa privativo, qualcosa che è privo di divisione. Pensa che esiste un'unità minima che non può essere resa ancora più minima. Ovviamente adesso conosciamo i quark, conosciamo la presenza di subparticelle, ma ai tempi l'atomo era la cosa più piccola. Parla di atomo, dice che tutto è fatto di atomi, la vita è fatta di atomi, il nostro pianeta è fatto di atomi, quindi altrove ci devono essere altre forme di vita, anch'esse fatte di atomi. Tutto è fatto di atomi. Però, al buon Democrito si contrappone Aristotele. Aristotele dice no, l'immutabilità del nostro pianeta, la Terra, è tutto fondamentale, tutto gira intorno alla Terra. La Terra è l'unico pianeta che possiede la vita, tutto è immutabile, così è e così sempre sarà. Questa teoria va avanti nel tempo, va avanti e arriva fino a Tolomeo, arriva a Tolomeo, che è un geocentrista, è un complottista del 100 dopo Cristo, e dice cosa? Dice, no, tutto gira intorno alla Terra, quindi la vita deve esserci solo sulla Terra. E questa teoria viene portata avanti nel Medioevo, si continua dal 100 dopo Cristo, si va avanti, finché un genio compare. Questo genio, a parte il famoso Galileo che non vi ho messo, è Giordano Bruno. Giordano Bruno è stato il primo a parlare dell'infinità dei mondi. La vita è ovunque, secondo lui. Lui dice, la vita è sul nostro pianeta, è impossibile che ci sia soltanto qua, la vita deve essere dispersa ovunque. E a causa di quello che diceva questo e anche altre cose, è finito, ahimè, poverino, arso vivo, con la lingua in mordacchia, per non farlo più parlare, perché continuava a dire, no, non dovete, venne arso vivo in Campo dei Fiori a Roma, meta di pellegrinaggio per tantissimi scienziati. La moderna astrobiologia, però, nasce con quei due personaggi là sopra, Schiaparelli e Lowell, e con quel personaggio là sotto, che conosciamo tutti, il buon Charles Darwin. Cosa fanno Schiaparelli e Lowell? Schiaparelli, con il suo telescopio, un bellissimo telescopio, osserva Marte. Su Marte vede la presenza di crateri, vede la presenza di queste strisce e dice, Queste strisce sono proprio strane, non so proprio definirle. E allora arriva Lowell a gamba tesa e dice: no, sono fatte dagli alieni. Quindi per la prima volta si pensa che Marte sia abitato, e questo è stato pubblicato in un paper scientifico, perché pensate che anche Pulcinella, il famoso Pulcinella, vive sulla Luna e dice che la Luna è piena di organismi. Però, per la prima volta, il primo paper scientifico, il primo articolo scientifico che parla dell'esistenza di forme di vita al di fuori della Terra, viene da questi due signori, Schiaparelli e Lowell. Ma nel frattempo anche Charles Darwin, che l'hanno spedito alle Galapagos per non vederlo più in Europa, capisce una cosa, dice: ah, ma l'evoluzione c'è sul nostro pianeta, e quindi oltre a scrivere i viaggi della Beagle, l'origine della specie, speculo anche in alcuni articoli che la vita può essere dispersa anche tra le stelle. Lui non si interessa di Marte, di queste cose qua, non gliene frega niente, lui interessa soltanto i fringuelli, le tartarughe, queste cose qua, però dice probabilmente la vita è presente anche altrove. Poi a un certo punto arrivano ancora i due personaggi sopra, Marconi e Cocconi. Non è una battuta, ma sono Marconi e Cocconi. Marconi inventa la radio e il signor Cocconi dice: cavolo, ma tu hai inventato la radio, le onde radio. Perché non cerchiamo di captare segnali che vengono dal cosmo, onde radio da forme di civiltà extraterrestri? E allora inizia a farlo, soltanto che Cocconi, siamo agli inizi del Novecento, non è ancora pratico, si sta ancora sviluppando la radio. Allora si deve aspettare fino al 1961, in cui il signor Drake, quello lì che vedete in basso con l'equazione di Drake dietro di lui, fonda il SETI. Il SETI è il primo centro di ricerca per la vita, per l'intelligenza extraterrestre, che è basato completamente sulle onde radio. Quindi cerca, ed è ancora attivo adesso, stanno cercando da secoli, dal 60, almeno di un secolo, la vita nel cosmo, e continuano a cercarla ancora. Ultimo grande astrobiologo non è un essere umano, secondo me, ma è l'intera umanità, perché nel 1974 diventiamo noi gli alieni. Per la prima volta mandiamo un segnale nello spazio. Diciamo che esistiamo. Mandiamo questa placca sulla sonda Pioneer nel 74. La sonda Pioneer è ancora attiva, è ai limiti quasi dell'eliosfera, si trova molto molto lontano, ha esplorato tutto il sistema solare, e lì ci sono le indicazioni su come siamo fatti, come è fatto l'atomo di idrogeno, dove ci troviamo, sia da un punto di vista della Via Lattea, come vedete l'immagine quella un po' stellata, sia su quale pianeta siamo, sotto vedete i pianeti. Quindi per la prima volta gli alieni, tra virgolette, diventiamo noi. Cosa interessantissima, io adoro le sonde Pioneer e secondo me hanno fatto per davvero la storia. L'unico problema di tutti questi qua, secondo me, sono stati grandissimi pensatori, ma tutti parlavano di vita intelligente. La vita intelligente è complessa da trovare, è difficile trovare un elefante su Marte, io non mi immagino di trovarlo, se no l'avremmo, penso, già visto. Su quale vita ci dobbiamo concentrare? Qual è la vita più probabile che noi possiamo trovare al di fuori del nostro pianeta? Beh, a un certo punto dobbiamo fare pace con noi stessi, guardare la storia del nostro pianeta, che è questo cerchio qua, e capire che noi viviamo su un pianeta microbico. Viviamo in un pianeta che è governato dai microbi, lo è sempre stato. I microbi sono lì, compaiono in questo punto. Questa è tutta la storia del nostro pianeta, ve la faccio vedere da entrambi i lati. I microrganismi compaiono qua, 4 miliardi di anni fa, il nostro pianeta ha 5 miliardi di anni. 5 miliardi di anni sono tanti, sono tanti, io ne ho 31, sono proprio tanti. Vabbè, comunque sono comparsi un miliardo di anni dopo che si è formata la Terra, più o meno. Con le prime evidenze fossili, se qualcuno è interessato, ho questi fossili nello zaino, se voleste vederli dopo. Non ve li vendo, ve l'ho già detto. È inutile che insistete. Vabbè, comunque, 3,8 miliardi di anni fa compaiono le prime forme di vita, compaiono i primi microrganismi, li conosciamo grazie alle stromatoliti. Poi succede qualcosa, passano ancora mezzo milione di anni, 3,2 miliardi di anni fa compare la fotosintesi. E dopo vedremo che quando è comparsa la fotosintesi è stato davvero un disastro, davvero un disastro. Vabbè, compare la fotosintesi, aspettiamo 3 miliardi di anni, arriviamo a 380 milioni di anni fa e compaiono i primi vertebrati. Cioè per avere noi siamo vertebrati, i primi vertebrati sono arrivati relativamente ieri se guardiamo la storia del nostro pianeta. 66 milioni di anni fa circa compaiono i dinosauri non aviani, quelli che non assomigliano troppo agli uccelli. I primi omini, non Homo sapiens, i primi omini, che sta per Homo Denisova, eccetera, tutto il genere Homo, compare 2 milioni di anni fa. Noi, come specie Homo sapiens, e per fortuna hanno tolto sapiens sapiens, perché non mi pareva che fossimo così sapiens sapiens, siamo comparsi soltanto tra i 300 e i 200.000 anni fa. Se guardate su questo specie di orologio, noi siamo quel puntino microscopico che c'è alla fine del cerchio, lì sopra. Siamo davvero un non nulla rispetto a tutto il resto che è stato colonizzato dai microrganismi. Noi viviamo su un pianeta microbico. Ma non... Ah, un'altra cosa vorrei dirvi. Questi microrganismi non è che fanno proprio sciocchezze sul nostro pianeta, lo tengono vivo. Perché il 45% dell'ossigeno totale è prodotto dai microrganismi, dai cianobatteri, dalle alghe che vivono nel mare. Il 90% del consumo della materia organica, di quando un organismo muore, noi muoiamo, eccetera, viene riconvertito dai microrganismi. Questo ci permette di non imputridire il pianeta, se mi permettete il termine. Il 100% della fissazione dell'azoto, quindi da azoto ad ammoniaca, avviene grazie ai microrganismi. Il 100%, senza organismi probabilmente morirebbero tutte le piante, perché le piante hanno bisogno di fissare l'azoto nelle radici, sennò morirebbero. Il 30% delle emissioni di metano, oltre a quelle delle mucche e delle loro flatulenze, sono prodotte dai microrganismi, e anche le flatulenze delle mucche sono comunque prodotte dai microrganismi, quelli che hanno nell'intestino. E in tutto ciò consideriamo anche che i microrganismi non è che stanno solo sulla superficie del nostro pianeta, ma sono vivi e presenti fino a 20 km di profondità. 20 km di profondità è assai, la fossa delle Marianne è 11 km. Quindi è davvero tanto, vivono proprio all'interno del sottosuolo. Ma se noi cerchiamo la vita nel cosmo, ok, abbiamo capito che ci interessano i microrganismi, ma non è che ci interessano proprio tutti. Cioè, se io cerco il microrganismo che mi fa venire il mal di denti, quello delle carie, ma non è che mi interessa così tanto sapere se c'è su Marte, anzi spero che non ci sia a un certo punto. Cioè, ci manca soltanto che ho le carie su Marte, che sia quanto costa il dentista. Quindi, quali microrganismi mi concentro? Mi concentro su tutti quei microrganismi che sono estremi, che sono capaci di vivere nelle condizioni di Marte. Marte è freddo, ha un'atmosfera molto sottile, ha una radiazione ionizzante molto potente, deve sopravvivere su lì. Voglio organismi che potrebbero vivere nelle nubi iperacide di Venere. Voglio organismi che sono in grado di sopravvivere sulle lune ghiacciate, nel gelo più profondo. E quindi io cerco gli estremofili. Estremofili, e il termine lo suggerisce, sono filia, amore, estremo, amore per l'estremo. E questi microrganismi colonizzano tutto il pianeta in alcuni posti davvero davvero estremi e vengono definiti in funzione del loro parametro che gli piace di più. I termofili sono amanti della temperatura calda, gli acidofili degli acidi, di ambienti molto acidi, gli alcalifili di ambienti molto basici. Poi lì c'è scritto alofili col simbolo delle radiazioni, alos vuol dire sale, non so, ho sbagliato un po' a fare la slide. Però ci sono organismi che sono in grado di resistere ad altissime concentrazioni saline. Se tu bevi un bicchiere di acqua e sale al 90%, ammazzi tutto quello che c'è nell'intestino. Organismi che sono radioresistenti, resistono alle radiazioni. Piezofili e xerofili sono organismi che sopravvivono ad altissime pressioni oppure sopravvivono all'assenza di acqua. Quindi dobbiamo cercare organismi che sono davvero, davvero, davvero estremi. Ve ne faccio vedere qualcuno che secondo me sono delle superstar, sono i miei preferiti. Il primo che vi faccio vedere è Pyrococcus furiosus. Il nome mi sembra che suggerisca già qualcosa, vuol dire il cocco di fuoco furioso, non è che è proprio il nome più amichevole del mondo. Pyrococcus furiosus è uno degli organismi che sopravvive alle temperature più alte conosciute, sopravvive fino a 128 gradi. Io vi sfido ad andare a 128 gradi a vedere se voi sopravvivete. Dove è stato isolato Pyrococcus furiosus? È stato isolato sull'isola di Vulcano, quindi in Italia, è stato isolato alle isole Eolie, specificatamente nella baia di Levante, dalle fumaiole sottomarine. Quindi è stato isolato lì, vive ad altissime temperature e niente, è molto bello. Volevo soltanto dirvi questo. No, dai, scherzo. Altro organismo? Conan il batterio. Per i fan di Conan il barbaro, per i fan degli anni 80, 70, non so, era grosso, era in tempi in cui Schwarzenegger era ancora grosso. Vabbè, Conan il batterio, è stato definito Conan il batterio perché è in grado di resistere a praticamente qualsiasi cosa possa venirvi in mente, ma particolarmente, guardate il suo nome, Deinococcus radiodurans, resistente alle radiazioni. Letteralmente, ancora una volta, il terribile cocco radioresistente. Cioè, hanno dei nomi che sono davvero evocativi, davvero fantasiosi. E come è stato isolato questo signore? Questo signore è stato isolato in un modo particolare, è stato isolato dalle scatolette di carne in America perché a un certo punto dicevano: cavolo, continuiamo a sterilizzarle con i raggi X, ma qualcosa sopravvive sempre. C'è sempre questo cavolo di batterio che non riusciamo a togliere, e questo batterio è anche un problema quando sterilizziamo le sonde da mandare nello spazio. E alla fine hanno guardato e hanno trovato il terribile cocco radioresistente chiamato Conan il batterio. Parlando di nomi strani, mi piacerebbe farvi vedere anche forme strane. Halo quadratum Walsby. Quadratum è il nome, Walsby non ne ho la più pallida idea. Halo sta per sale, ed è quel coso là in alto verde, è l'unico organismo sul nostro pianeta che è perfettamente quadrato. Non è proprio un estremofilo, sì, è stato isolato nelle saline delle Canarie, però è comunque estremo, cavolo, è un quadrato, io non ho mai visto, cioè è proprio, se qualcuno dice sei proprio quadrato, ecco. Lui è proprio quadrato. Sempre nomi strani, forme strane, l'ultimo nome che vi faccio vedere è questo signore, Cupri Avidus Metalli Durans, l'avido collezionista di rame resistente ai metalli, un nome che non finisce più. Isolato per la prima volta in questi scarichi di nickel dalla Germania, questo signore viene chiamato anche il batterio alchimista, perché è in grado di trasformare l'oro presente in soluzione in pepite. Quella cosa bianca più chiara che vedete nell'immagine a sinistra è una pepita d'oro. Quindi questo organismo è il batterio alchimista, è il Nicolas Flamel dei batteri, non so come chiamarlo. Quindi quello che cerchiamo sono i microrganismi estremofili. E perché li cerchiamo? Li cerchiamo per questo motivo qua. Come vi ho detto, l'universo non è un luogo ospitale. Anzi, fa proprio schifo. Io non costruirei la mia baita su Marte, anche se adesso vogliono farlo, però è proprio un posto davvero estremo. E quindi cerchiamo gli estremofili. Ma la cosa curiosa che vi faccio vedere è che il sistema solare sembra essere un po' un'eccezione. Questi, tutti quei pallini che vedete nel grafico, sono i pianeti che sono stati scoperti fino ad oggi. Sono circa 5.000 pallini. E guardate dove si trovano i pianeti del nostro sistema solare. Vedete in basso la Terra con Venere, a destra Urano e Nettuno, un po' più in alto Giove e Saturno. Se guardate i pianeti nostri, non è che seguono proprio un trend, non li troviamo lì in mezzo a tutti gli altri pallini. Quindi, personalmente, io direi che sono quasi un'eccezione. Cioè, mi verrebbe da dire, cavolo, allora il sistema solare è davvero una cosa unica. Ma una domanda è, ma quanto abbiamo esplorato? Cioè io guardo questo grafico e dico, il sistema solare mi sembra molto unico, ma rispetto a quanto? Cioè quelli sono 5.000 esopianeti, cioè pensate che ad oggi si pensa che intorno ad ogni stella ci sia almeno un pianeta e ci sono miliardi di miliardi di stelle. Facciamo un esempio, prendiamo Kepler. Kepler è un telescopio spaziale che sta in orbita e studia appunto gli esopianeti. Guardate un po', in 9 anni che è stato nello spazio ha osservato 530.000 stelle e ha scoperto solo 2.662 pianeti. E vi ricordo che si pensa che intorno ad ogni stella ci sia almeno un pianeta, se non un sistema planetario. Potrebbe esserci anche più pianeti, come ad esempio il sistema solare. E se ve lo faccio vedere da un altro punto di vista, noi siamo lì, siamo in un braccio esterno della Via Lattea, quello che abbiamo esplorato da un punto di vista di pianeti è quel triangolino. Non abbiamo esplorato niente. In quel triangolino però abbiamo trovato 5.000 esopianeti. E adesso con Vera Rubin e gli altri telescopi che ci sono in orbita stiamo ovviamente allargando il nostro raggio di interesse. Ma davvero, cioè abbiamo guardato soltanto nella Via Lattea, prima di tutto, e davvero un triangolino. Cioè immaginatevi quanto è grande la Via Lattea e quanto poco abbiamo esplorato. Quindi il sistema solare ad oggi è un'eccezione, ma magari tra 10 anni saremo soltanto un pianeta come tanti, le superterre sono state scoperte, pianeti che assomigliano alla Terra ne sono stati trovati tanti. Adesso dico una cosa qua e rimane qua. Se per ogni stella c'è almeno un pianeta, io la vita prima o poi mi aspetto di trovarla, da qualche parte c'è, non siamo di sicuro soli. Vabbè, questo era un commento personale, magari potete picchiarmi fuori se non siete d'accordo. Facevo pugilato però, attenti, ve lo dico. Vabbè, comunque tra tutti questi pianeti, giusto per tornare al fatto che sono davvero estremi, ve ne faccio vedere alcuni che secondo me sono davvero estremi. Guardate questo pianeta, dall'immagine non si capisce molto, ma questo è WASP-76b. Perché vi dico che è estremo? Perché su WASP-76b piove ferro liquido. Cioè, altro che ombrello. Cioè, va bene, lì è bellissimo, Singing in the Iron Rain, molto bello, però piove ferro all'interfaccia giorno-notte perché è un pianeta che è tidally locked, si definisce, quindi mostra sempre la stessa faccia alla sua stella, quindi è sempre caldo da un lato e freddo dall'altro, piove ferro. E ditemi se non è estremo se piove ferro. Vediamone un altro. PSOJ318, punto quello che volete, non è importante. Viene definito pianeta interstellare. Questo pianeta ha 6,5 volte la massa di Giove, quindi è un bel bestione, e questo pianeta vaga nello spazio senza la sua stella. È un pianeta che ha perso completamente la sua stella, la notte lì non finisce mai, ed è un pianeta estremamente freddo, non è illuminato da niente, non è riscaldato, è un pianeta senza stella. E una cosa che vi dico, non per allarmismo, ma gli oggetti interstellari si muovono nel cosmo, noi ci muoviamo nel cosmo. Immaginate cosa succederebbe se un pianeta interstellare entrasse nel sistema solare. Boom, un casino. Vabbè, questo è sempre un po' il lato catastrofista dello scienziato che è in me. Però ci sono oggetti interstellari che entrano quotidianamente nel nostro sistema solare e non ci fanno niente, comete interstellari, polveri interstellari, via così. Pianeti interstellari fortunatamente non ne sono ancora entrati e speriamo che non ne entrino a breve. Altro pianeta meraviglioso, Kepler-16b, è quel pallino nero. La cosa interessante è che orbita attorno a una stella binaria. Quindi abbiamo una stella che orbita attorno a un'altra stella e intorno a queste due stelle ci orbita un pianeta. A me viene subito in mente, dato che ho capito che vi piace Conan il Barbaro, mi viene in mente Guerre Stellari, mi viene in mente Tatooine, in cui c'è questo meraviglioso tramonto guardato da Luke Skywalker dopo che ha perso tutta la famiglia, tragico, oddio, non ho più nessuno se non Darth Vader. Vado a vedere il tramonto, vede due soli, e questi due soli mi ricordano Kepler 16b. Tra l'altro, nel film, guardate questa curiosità, hanno fatto un'ombra sola. Ci sono un po' che pollo, George Lucas. Era soltanto divertente pensare a questa cosa. E ora vi chiedo, ma secondo voi la Terra è un ambiente estremo? Cioè, io non lo so, io ho studiato la Terra tanto, ho studiato gli organismi che vivono sulla Terra tanto, e mi chiedo, ma la Terra è un ambiente estremo? A me sembra un'oasi nello spazio. Io la guardo e mi sembra davvero bella. Anche le ultime foto di Artemis ci hanno fatto davvero sognare, almeno a me hanno fatto emozionare tantissimo. La Terra è piena di organismi, vivono all'interno dei ghiacci antartici, questa bellissima foca leopardo fotografata dal grandissimo Paul Nicklin. Poi abbiamo organismi che vivono nelle acque, in questa bellissima foto sempre del Wildlife Photographer of the Year, che è stato fatto qua a Milano qualche mese fa. Oppure questa bellissima foto fatta dal grandissimo Luca Tonietti, che sono io, che ci dice che la vita è presente anche nel cielo. Oppure che la vita, sempre da questo grandissimo fotografo, bravissimo, mamma mia, fa delle foto da paura, che la vita brulica ovunque sul nostro pianeta. Abbiamo visto i microrganismi, da quello abbiamo capito, ma tutto il resto del nostro pianeta è davvero ricolmo di vita, è un pianeta colmo di vita. Ma ora io vi faccio vedere il nostro pianeta da un altro punto di vista. Questo è il nostro pianeta visto da un point Nemo, viene definito. Sono punti in cui se tu vai lì, l'essere umano più vicino a te si trova nella stazione spaziale orbitante. Quindi, non fatevi venire il mal di denti nemmeno lì, oltre che su Marte, sennò è un casino. Quindi, io guardo la Terra da questo punto di vista, siamo in mezzo all'Oceano Pacifico, e dico, cavolo, però se guardo la Terra così, a me sembra quasi Nettuno, sembra quasi un pianeta di quelli che abbiamo lontani nel nostro sistema solare. Non è che mi sembra così tanto un'oasi nello spazio, verde, piena di vita. Cioè, se io sono molto lontano, non so neanche benissimo dire se quella è acqua o gas d'ammoniaca. E infatti io vorrei farvi vedere qualche parametro terrestre. Cioè, gran parte del nostro pianeta può essere considerato, secondo me, estremo. Il 70% della superficie è coperta di oceani. Questi oceani hanno una profondità media di 3.682 metri. Quindi vuol dire che la nostra Terra ha davvero un'alta pressione. E la temperatura media del nostro pianeta è 4 gradi. Cioè, noi siamo qua in Brianza, a Milano, fa caldo in estate, eccetera, se vive ai tropici. Ma globalmente il nostro pianeta è un pianeta freddo, non è un pianeta caldo. Quindi, immaginate ancora questa cosa qua. Poi la zona abitabile si estende per 10-20 km di profondità, ma a quella temperatura ci sono 150 gradi. Cioè sulla superficie siamo a 4 gradi, nel sottosuolo siamo a 150. E inoltre per 1 miliardo di anni non c'è stato nessuno, eh? Cioè non c'era proprio nessuno. Tu andavi in giro e dicevi, oh, e sentivi, oh, non c'era proprio nessuno. E quindi, boh, la Terra è davvero un'oasi nello spazio o sono io che sto guardando un miraggio e sono in mezzo al deserto e vedo questa cosa piena di acqua e dico, mamma mia, che bello. Non lo so, io so soltanto che nella sua storia la Terra è stata davvero estrema. Adesso è rigogliosa, ci sono tanti organismi come abbiamo visto, ma ci sono stati momenti in cui la Terra è stata prima di tutto bizzarra, tipo quando è stata porpora. Non so se voi lo sapete, ma la Terra a un certo punto non era verde come lo è oggi, ma era porpora, era viola, si chiama teoria della Terra porpora. Perché? Perché gli organismi che vivevano sulla Terra in quel periodo non erano come quelli che abbiamo adesso che hanno la clorofilla verde, le piante, eccetera. Erano tutti viola. E questi organismi che c'erano non respiravano l'ossigeno come facciamo noi, respiravano l'acido cianidrico, il cianuro, respiravano l'acido solfidrico, l'H2S, respiravano il metano, respiravano l'ammoniaca, non respiravano l'ossigeno. Non era una bazzecola vivere in quegli anni. Quindi da 4 miliardi di anni fa fino a 2 miliardi di anni fa, la Terra era, vi sto dicendo probabilmente, non abbiamo certezze, abbiamo soltanto studi che lo dicono, era porpora e non c'era ossigeno, quindi non c'era ossigeno. Poi è successo qualcosa però a un certo punto. L'evoluzione ha fatto il suo corso ed è successo un cavolo di casino. Davvero, è scoppiato il finimondo in quel periodo. È successo il grande evento ossidativo. Se volete vedere le rocce del grande evento ossidativo, ne ho nello zaino. Basta, non faccio più la stessa battuta. Il grande evento ossigenativo è stata la più grande estinzione di massa del nostro pianeta. La Terra a un certo punto ha perso più del 90% delle specie che erano presenti. Non è mai successo, neanche durante le ere glaciali. Ci sono state grandi estinzioni, dinosauri, l'estinzione KT, asteroidi che spaccano tutto, ma la prima e la più grande estinzione di massa risale a 2,5 miliardi di anni fa. Ed è successa per una sciocchezza. Sono nati i cianobatteri, sono nati i primi organismi in grado di fare fotosintesi e di produrre ossigeno. Soltanto che gli organismi che ci stavano prima non sapevano respirare l'ossigeno e quindi sono soffocati. E quelli che non sono soffocati, quel 10%, 5%, sono andati negli abissi, sono andati in quel posto che vi facevo vedere prima, di cui ho le rocce nello zaino, che sono gli hydrothermal vents. Si sono nascosti lì sotto perché era l'unico posto che era senza ossigeno, perché era molto in profondità, e quindi sono andati lì. Quindi la Terra, magari adesso non è estrema, ma a un certo punto, cioè, le condizioni sono state proprio critiche. Abbiamo rischiato di perdere completamente la vita sul nostro pianeta. Però questa cosa qua è servita a noi. Sono arrivati i cianobatteri, hanno prodotto l'ossigeno, l'ossigeno in atmosfera è aumentato anche tantissimo, ad esempio durante il carbonifero, in cui avevamo queste piante giganti con insetti giganti perché l'ossigeno era davvero alto in atmosfera, fino ad oggi in cui abbiamo il 21% di ossigeno in atmosfera che ci permette di sopravvivere, insieme al 70% d'azoto e gas qua e là. Quindi io a un certo punto direi che la Terra non è estrema di per sé, il nostro pianeta non è estremo, lo è stato, adesso è un'oasi, sì, è bello, diciamo più che è composta da ambienti estremi. Cioè ci sono tanti posti che possiamo osservare, come ad esempio le regioni Merino e Tal, qualcuno qua in stanza conosce bene questa immagine. Vabbè, comunque ci sono, c'è il permafrost delle regioni polari, abbiamo gli shallow water vents, come dicevamo prima, abbiamo i grandi geyser americani di Yellowstone, abbiamo laghi iperacidici vulcanici, abbiamo, che ne so, zone contaminate dalle radiazioni, abbiamo zone di serpentinizzazione, zone in cui le rocce vengono formate, si produce tanto idrogeno, abbiamo una serie infinita di ambienti estremi. Quindi la nostra Terra nel suo complesso è un'oasi, ma se la guardiamo nel dettaglio è piena di ambienti estremi. E questi ambienti estremi sono quelli che ci interessano ancora una volta se cerchiamo la vita nello spazio. Ora vorrei portarvi a fare un viaggio immaginario per il nostro pianeta, per farvi vedere alcuni di questi ambienti estremi che noi utilizziamo quotidianamente per capire se la vita può prosperare altrove. Qua ci troviamo in Africa, ci troviamo nel deserto della Dankalia, più precisamente nella depressione dell'Afar e nel vulcano Dallol. Quello che stiamo guardando è un vulcano. Adesso vi faccio vedere qualche foto che io reputo meravigliosa. È un luogo psichedelico, cioè guardate i colori, è davvero un luogo psichedelico, pieno di zolfo, iperacido, tutta quell'acqua che vedete blu e verde è acido solforico puro. Qua la vita è presente, è prospera, vive, cioè non è che sopravvive, vive lì, noi sopravviviamo. Curiosità, è anche il luogo più caldo del nostro pianeta, la temperatura media annua sono 50 gradi, cioè, fa proprio caldo. E adesso c'è pure la guerra civile, quindi non ci si può più andare, però è un posto estremo. E questo posto estremo noi possiamo utilizzarlo a un certo punto come laboratorio naturale o come palestra per studiare che cosa? Venere. Su Venere abbiamo nubi iperacide, è un pianeta acido, e abbiamo posti sulla Terra che ci permettono di studiare ambienti iperacidi. Ora, dato che vi ho detto che facciamo un viaggio immaginario, perché prendere un aereo per il Cile è un po' costoso, e io ho paura degli aerei, quindi andiamo in Cile per finta, ci troviamo adesso nel deserto di Atacama, il deserto più antico del nostro pianeta. È sempre rimasto lì, dai tempi della Pangea, Gondwana, Tetide, Paratetide, tutta la storia del nostro pianeta è sempre rimasto lì, sempre a quella latitudine, non si è mai mosso. Quindi è il deserto più antico, è il deserto più arido, non c'è acqua, non ce n'è manco a pagarla, e quelle poche volte che piove, quelle quattro forme di vita che abitano lì muoiono, poverine, ed è molto salino. Il deserto d'Atacama è anche uno dei luoghi, se non il luogo più buio del nostro pianeta, dopo il planetario di Milano. È un luogo estremamente buio, ci sono tantissimi telescopi, sia telescopi normali che radiotelescopi, e il deserto di Atacama è un luogo estremo del nostro pianeta che viene utilizzato quotidianamente dalla NASA e dall'ESA per studiare Marte. Sia gli astronauti con le loro bellissime tute spaziali, sia i rover che vengono mandati su Marte, devono fare dei periodi obbligatori nel deserto di Atacama per studiare come sopravvivere in quelle condizioni. È il punto sul nostro pianeta che più assomiglia al deserto, a Marte. Adesso non prendiamo l'aereo, prendiamo la nave e ci spostiamo sulla dorsale medio-atlantica. Siamo in mezzo all'Oceano Atlantico, questa mezzaluna sono vulcani sottomarini, quelli che vi ho fatto vedere prima, questi qua. Punti in cui la vita è davvero prospera, ci sono città intere di camini idrotermali ricchissime di vita. Ah, ve l'ho detto che c'ho le rocce. No, basta. E in questi camini idrotermali sono utilizzati dagli astrobiologi per studiare che cosa? Per studiare Encelado, come vi ho detto all'inizio. Encelado è una luna ghiacciata di Saturno. Sono stati dimostrati su di esso la presenza di questi geyser di ghiacci, geyser che buttano fuori ammoniaca e roba del genere, e quindi la palestra più vicina che abbiamo sul nostro pianeta, oltre ai criovulcani antartici, dobbiamo andare sui fondali abissali. E le persone ci vanno per davvero, eh. Il mio vecchio capo all'Università di Napoli ci andava per davvero. Non so come, io ho paura di chiudermi nel bagno con la chiave, pensate voi, lui in un sottomarino che va a prendere le rocce che sono nel mio zaino, se non lo sapete. Bellissimo, si può studiare in Selado, cioè possiamo davvero fare il viaggio del cosmo prendendo un aereo, un treno, una nave. È una cosa meravigliosa, incredibile. C'è un posto, parlando di satelliti, cioè abbiamo parlato di Encelado, satellite di Saturno. C'è un posto sul nostro pianeta che mi piace farvi vedere. Siamo a Trinidad e Tobago. Non so se qualcuno sa dov'è Trinidad e Tobago. Io no, però so che è un'isola da qualche parte. Vabbè. In questo luogo esiste un lago che si chiama Peach Lake. E Peach Lake è l'unico lago al mondo fatto al 100% da idrocarburi naturali. È un lago di pece, è un lago di, com'è che si chiama? Asfalto, è in cui ci sono tutti questi composti organici che vengono prodotti naturalmente dal nostro pianeta. E questo è l'unico laboratorio naturale che possiamo utilizzare sul nostro pianeta per studiare Titano. Titano è sempre un'atmosfera di Saturno che ha le condizioni probabilmente migliori per formare molecole contenenti azoto e molecole organiche che possono dare origine alla vita sul nostro pianeta. Bellissimo, un altro posto meraviglioso. Questo è un po' per farvi vedere, che comunque ve ne ho fatti vedere alcuni, ma il nostro pianeta ha davvero tantissimi posti che possono essere utilizzati per studiare il sistema solare. E in Italia li abbiamo tutti. Abbiamo i ghiacciai, abbiamo i vulcani, abbiamo tutto. Quindi potete prendere un treno, Italo, Trenitalia, pubblicità occulta, potete andare dove volete e vedrete degli ambienti estremi che potete utilizzare per lo studio del cosmo. Addirittura esiste un posto, che è quello che c'era nell'immagine di copertina, questo è l'Airtail, è un vulcano sempre in Etiopia, sempre nella depressione della Dankalia, nel deserto della Fahr, tutto quello che volete, è l'Airtail, uno dei pochi vulcani in cui si può vedere un lago di lava all'interno, perché la maggior parte dei vulcani non vedi un lago permanente all'interno, e possiamo studiare, oltre che il sistema solare, anche la Terra primordiale. Possiamo capire qualcosa di più sulla Terra primordiale. Spontaneamente mi viene da chiedere, ok, belli questi ambienti estremi, ma quali sono i limiti chimico-fisici, quindi quali sono i limiti effettivi del nostro pianeta? Li possiamo vedere in questa immagine, che ahimè si vede un pochino male, però posso dirvi che più o meno il nostro pianeta va da una temperatura media di meno 100 gradi fino a 450 gradi, va da un pH di circa meno 2, perché il pH può essere anche negativo, fino a un pH di 14, la salinità va dallo 0% al 50%, la pressione va dallo 0 al 1000, 0 a 1000 megapascal, sull'immagine che vedete a sinistra, quella tutta blu. Quel quadrato verde che si sovrappone all'immagine blu, che cos'è? Semplicemente è dove la vita si colloca all'interno dei parametri chimico-fisici. Quindi la vita, ad esempio, se guardiamo la temperatura, che è l'asse in basso, la vita sta tra meno 20 gradi fino ai 128 circa, rispetto ai meno 100 più 450 del nostro pianeta. Comunque vedete che più o meno la vita si colloca in tutti i posti che può occupare, tutte le nicchie occupabili. Non so se l'avete notato, ma c'è un punto che addirittura va fuori dal nostro pianeta. C'è un punto là in alto, verde, che lo vedete. Quel punto lì è addirittura fuori dal nostro pianeta, dove la pressione è zero. Qual è l'unico punto del nostro pianeta in cui la pressione è zero? Ve lo dico io. È la Stazione Spaziale Internazionale. Gli organismi viventi del nostro pianeta sono in grado di sopravvivere anche sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove Luca Parmitano, che vedete lì, fa esperimenti per capire se questi organismi sono in grado di estrarre metalli dalle superfici lunari. Prendendo la regolite lunare, si cerca di capire se si può estrarre metalli, idrogeno, ossigeno, acqua e tutto quello che può servire per cosa? Per diventare appunto una specie multiplanetaria. Come ci ha ispirato la missione Artemis e da come abbiamo capito dopo 50 anni che non andavamo sulla Luna, l'uomo questa volta vuole tornare sulla Luna, ma per restarci. Le missioni Apollo ci hanno portato là, le missioni Artemis ci vogliono far rimanere. E nel 2030 avremo probabilmente il primo avamposto lunare. Vivremo effettivamente sulla Luna, saremo lì. E tutti questi sistemi assieme, che ve ne sono, ci sono un po' di nomi, non sono importanti, ci permetteranno di vivere sulla Luna. E poi dalla Luna a Marte, e da Marte, boh, non lo so, io andrei su Enceladus, però non so. Vabbè, da Marte in poi, verso l'infinito e oltre. Tutto questo, studiare l'astrobiologia, oltre a portarvi in questi posti meravigliosi, ci permette di capire anche l'origine del sistema solare, ci permette di studiare le comete e capire tutti i composti chimici che ci sono all'interno con la teoria della panspermia, che hanno permesso l'evoluzione e l'aumento della complessità chimica qui da noi, ci permettono di studiare le condizioni di abitabilità di Marte. Guardate questo rover che si fa un selfie, incredibile. Cioè, noi riusciamo a far fare un selfie a un rover su Marte. Boh, è grandioso. Quindi possiamo studiare le condizioni di abitabilità di Marte e di altri pianeti del nostro sistema solare, e addirittura, come vi dicevo, dalle missioni Pioneer e dalle missioni Voyager siamo riusciti a studiare anche i più grandi limiti del nostro sistema solare. Siamo ancora in viaggio e continuano ad arrivare segnali, e questi segnali ci dicono sempre qualcosa in più. Se non l'avete capito, il lavoro di un astrobiologo non è soltanto provette, cioè sono uno scienziato, ahimè, ho studiato scienze, non è soltanto provette e camici di laboratorio, ma mi sento più un archeologo, quel signore lì, Indiana Jones, perché vi piacciono i film degli anni 80, l'ho capito. E quindi ho messo Indiana Jones e ci sentiamo un po' Indiana Jones, perché? Perché grazie al nostro lavoro possiamo andare su ghiacciai, possiamo andare su vulcani, possiamo andare nelle miniere, e tutto questo possiamo farlo per studiare il sistema solare. Come vi dicevo, prendendo un aereo, prendendo un treno, prendendo una macchina, possiamo studiare il nostro sistema solare senza bisogno di fare troppi casini. Incredibilmente, questo lo dico per i milanesi doc che ci sono qua, potete andare a studiare il sistema solare anche a Cernusco sul Naviglio. A Cernusco sul Naviglio c'è cioè l'Increa, il parco Increa, dove sono stato non tanto tempo fa con la mia ragazza, che ho portato con me su campo, campionare, poverina, mi dispiace, ti chiedo scusa, è qui. Cioè siamo andati a campionare e anche qua abbiamo estratto microrganismi viola, effettivamente, che sono quelli che ci permettono di studiare la teoria della terra porpora. Il parco Increa è a 20 minuti da qua, mezz'ora, non so esattamente, più o meno. Quindi anche nel milanese potete andare nello spazio. Tutto questo ci permette poi di partecipare alle missioni spaziali. Grazie a questi studi che facciamo, prossimamente con la missione Artemis 4 probabilmente manderemo i primi microrganismi effettivamente sulla superficie lunare di nostra volontà. Perché i microrganismi sono già stati mandati, ahimè, per contaminazione. Questa volta li manderemo per davvero e cercheremo di capire se siamo in grado di estrarre metalli per costruire strumenti direttamente sulla superficie lunare. Inoltre, fare l'astrobiologo ti permette, non so, per i giovani in sala, magari qualcuno si sente galvanizzato da queste parole, ti permette di lavorare con l'Agenzia Spaziale Europea e con la NASA, come ad esempio con le missioni JUICE e le missioni Europa Clipper, che hanno come obiettivo raggiungere le lune ghiacciate di Giove. Infine, questo ci permette anche di studiare le comete, oppure partecipare a missioni di campionamento delle polveri cosmiche, perché per fare l'astrobiologo ti permette anche di studiare, oltre le forme di vita, l'origine del nostro pianeta. Ho più o meno finito, ma con questa slide vorrei anche ricordarvi che fare l'astrobiologo, farlo scienziato, studiare lo spazio, è anche un'enorme lezione di umiltà. Guardate quel pallino azzurro, come venne definito quel pale blue dot, siamo noi visti dall'orbita di Saturno. E direi che siamo su una meravigliosa, come ha detto adesso l'astronauta Koch, siamo su una bellissima e meravigliosa astronave che ci sta portando in giro per il cosmo. Quindi, lezione d'umiltà da parte dell'astrobiologia. Concludo con questa frase. L'astrobiologia quindi non è solo la ricerca della vita nell'universo, è il primo passo per diventare una specie multiplanetaria.